Bene, allora ci siamo quasi. No, è perché i fumatori devono...
Ah,
giusto. Capitolo 40, versetto 6. Il secondo discorso del Signore. È lui che ha ancora qualcosa di importante da dire. Già accennava questo precedentemente. Cosa ne sa Giobbe della potenza negativa, del male? E come è capace di affrontare il problema? In realtà tutta la lettura del nostro libro ci ha messo costantemente alle prese con il problema vissuto, e Giobbe che si arrabatta, Giobbe che reagisce, Giobbe che protesta, Giobbe che grida, Giobbe che chiede spiegazioni, Giobbe che a modo suo ipotizza delle soluzioni. Ma cosa ne sa Giobbe del male? E come lo affronta? E come si affronta il male? Chi è capace di affrontarlo? Ed è proprio il Signore che ne parla. Ancora qui, versetto 6, allora il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine, ancora la tempesta. Giobbe viene adesso invitato a prendere posizione fino al versetto 10. E poi ancora la sfida viene precisata fino al versetto 14. Leggo. Cingiti i fianchi come un prode. Io ti interrogherò e tu mi istruirai. Ancora qui quella presa di posizione del Signore che si comporta come il discepolo che chiede conto al maestro, di fornirgli le risposte ai suoi quesiti. Cingiti i fianchi, dice, io ti interrogherò e tu mi istruirai. Oseresti proprio cancellare il mio giudizio e farmi torto per avere tu ragione? Giobbe in realtà ha rivendicato in tutti i modi la sua innocenza e dunque ha trovato i suoi motivi per imputare a Dio una responsabilità, per condannare Dio. E oseresti tu cancellare il mio giudizio e farmi torto per avere tu ragione? Hai tu un braccio come quello di Dio? Puoi tuonare con voce pari alla sua? Ornati pure di maestà e di sublimità, rivestiti di splendore e di gloria. Adesso vediamo cosa sai fare. E vedete, il Signore si esprime in questi termini perché evidentemente si tratta di impostare una questione che non è esattamente quella che Giobbe ha tentato di come dire, esprimere a modo suo. Qui la questione reale riguarda la capacità di riparare il male, non di collocarlo e di attribuire la responsabilità a qualcuno, sistemando il male nel suo spazio e nelle sue misure, che un po', vedete, era poi la risposta già degli amici e poi di Eliu. si tratta di accettarlo. Come si ripara il male? Come e il male viene affrontato da chi si vuole prendere la briga di cancellare, di sconfiggere, di superare il male. E quindi c'è di mezzo qui il braccio di Dio, vedete? Hai tu un braccio come quello di Dio? E ricordate che il braccio del Signore viene citato a più riprese nell'Antico Testamento, quando ci sono di mezzo gli eventi che descrivono l'opera della salvezza. È con braccio potente, è con braccio forte, è con braccio energico che il Signore ha liberato dalla schiavitù in Egitto gli antichi che erano prigionieri del faraone, con braccio forte. Ed ecco qui il braccio di Dio, è il braccio che è protagonista di una impresa che non è quella a cui gli uomini si riferiscono quando sono alle prese con il male e tentano di destreggiarsi in un modo o nell'altro, di gestire il male in maniera tale da contenerlo dentro una loro logica, il male in conseguenza di una responsabilità che deve essere denunciata e che deve essere opportunamente registrata e condannata. Ma il braccio di Dio, chi ha il braccio come quello suo? Chi può tuonare con voce pari alla sua? Datti da fare, dice il Signore a Giobbe. Vediamo come tu sai non impostare, inquadrare, gestire il male, ma riparare, sconfiggere. C'è di mezzo, vedete, un'opera che ha come protagonista proprio lui, il Signore, solo lui, che è l'opera della salvezza. Giobbe nella sua protesta imputa a Dio la responsabilità, da dove proviene il male, e il male è la ribellione. Ed è il rifiuto di quella iniziativa d'amore che sta all'origine di tutto. Ma adesso è proprio il Signore che spiega a Giobbe, vedi che il braccio di Dio è attivo nelle cose del mondo, nel corso della storia umana, in modo tale da rivendicare il valore di quella sua originaria intenzione d'amore di Dio, che è più forte del male. Che sconfigge il male. E adesso i versetti 11 a 14, dove leggiamo così. Affermato, ornati, rivestiti, dati da fare, diffondi i furori della tua collera, mira ogni superbo e abbattilo. Ecco, vediamo il male nel mondo, l'impatto con i superbi, con la cattiveria, con l'ingiustizia, con la prepotenza. Mira ogni superbo e abbattilo. Mira ogni superbo e umilialo, schiaccia i malvagi ovunque si trovino, l'empio, l'empietà, il maligno, il male nel mondo. Cosa sa fare un uomo come Giobbe? Schiaccia i malvagi ovunque si trovino, nascondili nella polvere tutti insieme, rinchiudi le loro facce al buio. Anch'io ti loderò perché hai trionfato con la destra, dice la tua forza moralizzatrice. Già, quella pretesa umana di essere in grado di regolamentare, come dire, la pulizia del mondo, come adesso bisogna pulire l'ambiente, bisogna sanificare l'ambiente, bisogna disinfettare l'ambiente, anche qui un po' di pulizia ci vorranno. E dunque, questa pulizia del mondo come frutto di una capacità umana, di una forza moralizzatrice, che qui vedete viene considerata come la tentazione per eccellenza. La presunzione di una morale immanentistica, ne parlavamo ieri a proposito di Eliu e non solo di lui, è una pretesa umanistica di essere in grado di gestire il male e di governarlo. Ed invece qui è in questione la sconfitta del male, la vittoria sul male. E qui è in questione l'affermazione vittoriosa di quell'iniziativa d'amore che è all'origine e che determina il senso attuale e il senso ultimo di tutta la storia umana. E il Signore dice: guarda, se tu sai sistemare le cose del mondo lì dove il maligno imperversa, beh, dice, io ti do un premio, vediamo. E intanto da parte sua, adesso dal versetto 15 del capitolo 40, il Signore imposta due temi, anche qui temi d'esame, diciamo in questo modo. Bisogna affrontare il discernimento della potenza negativa, che è la potenza demoniaca, ma la potenza demoniaca che abbiamo già intravisto comparse parziali, ricordate il Satana all'inizio di tutto, i tre amici, anche loro nella loro fisionomia manifestano sfaccettature poco tanto demoniache. Eliu è una figura veramente diabolica, lo stesso Giobbe con le sue pretese moralistiche è animato da sbuffi che esprimono un malanimo che risente di un influsso negativo, che ha una come dire una sua forma, una sua intenzionalità diabolica. E la pretesa umana di ricondurre il male in obbedienza a una moralità di cui l'iniziativa umana è testimonianza autosufficiente e testimonianza che in sé impone le proprie regole. E il Signore dice: questa è la tentazione per eccellenza, cosa sai fare tu? E d'altra parte invece è proprio il Signore che adesso spiega a Giobbe attraverso due figure simboliche come la potenza del male o del maligno, per dirla sempre in maniera del tutto corretta, invade la scena del mondo e penetra nelle coscienze degli uomini e provoca la deviazione, la corruzione della storia umana. Sono due figure simboliche che rispondono nel linguaggio del nostro libro a due animali che però sono ormai animali citati come emblemi del negativo: l'ippopotamo e il coccodrillo. In ebraico è il Behemoth e il Leviatano. L'ippopotamo e il coccodrillo sono anche due immagini che altrove vengono usate per indicare quel complesso di poteri sovrumani che operano nella storia umana, che assumono figure di carattere imperiale, strutture civili, politiche che vogliono imporsi come valori niente meno che sacri, massimo della produzione umana, che elabora sistemi di dominio del mondo e che sono intrinsecamente determinati da una religiosità idolatrica, i grandi imperi. E qui vedete i due esseri animali citati rinviano alle due grandi entità civili e politiche con cui ha avuto a che fare il popolo di Dio nel corso della sua storia, l'ippopotamo, e siamo rimandati alla regione mesopotamica, il coccodrillo, e siamo rimandati all'Egitto e alla valle del Nilo. Ecco, Babilonia, Egitto, l'ippopotamo, ma figure del negativo, e attraverso queste figure del maligno il Signore vuole spiegare a Giobbe, spiegare a noi quello che è necessario discernere per rendersi conto di qual è il negativo che deve essere sconfitto, non il negativo che deve essere semplicemente definito all'interno di una polemica che l'iniziativa umana pretende di gestire secondo i suoi propri criteri di discernimento, quando in realtà è proprio fallace, ingannevole quel discernimento che pretende di contrapporre l'iniziativa umana al male sperimentato in nome di una giustizia che porta in sé in realtà lo stesso inquinamento che l'iniziativa umana vorrebbe contrastare, vorrebbe gestire, vorrebbe contenere. E l'iniziativa umana rimane così impantanata nel vortice di una negatività che in termini ideali dovrebbe essere combattuta e nei fatti viene invece sempre più assorbita e subita in un vortice che, abbandonato a se stesso, sarebbe infernale. Se non fosse vero che in questo contesto è il Signore che interviene, è il braccio del Signore che opera, è Lui che affronta il problema del male ed è Lui che spiega a Giobbe come stanno le cose. Primo tema di esame, l'ippopotamo, eccolo qua, dal versetto 15 al versetto 24, due strofe. Più abbondante è lo spazio dedicato poi al Leviatan, al coccodrillo. Due strofe. Com'è? Chi è? Come si riconosce l'ippopotamo? Prima strofa, fino al versetto 19. Ecco l'ippopotamo che io ho creato al pari di te. Già, affermazione fondamentale. È una creatura. È soltanto una creatura, non è una divinità. È una creatura. L'ho creato al pari di te. Pari di te, l'ippopotamo. Mangia l'erba come il bue. E notate bene, anche questa è subito una annotazione importantissima. Alimentazione vegetale. Eppure, come adesso leggiamo, una forza poderosa, ma una visibilità che sembra così sorniona, così pacata e così ben integrata in un contesto dove tutto possiamo immaginare meno che la ferocia dell'avversario. Infatti Dice, guarda la sua forza, è nei fianchi, il suo vigore, nei muscoli del ventre, rezza la coda come un cedro, un ippopotamo, figuriamoci, i nervi delle sue cosce si intrecciano saldi, le sue vertebre tubi di bronzo, le sue ossa come spranghe di ferro. Esso è la prima delle opere, che capolavoro, un capolavoro, la prima delle opere di Dio, il suo creatore lo ha fornito di difesa, qui bisogna correggere la traduzione, gli sta sopra con la spada. Qui l'ultimo rigo della strofa nel versetto 19, per dire, vedete, che bisogna che prendiamo atto di come questo essere è dotato di una energia davvero impressionante, eppure si alimenta di erba fresca, è un un'alimentazione vegetale, e conviene non dimenticare mai che è una creatura, come già notavamo, ed è una creatura che è dominata dall'inizio, gli sta sopra con la spada il creatore. Dunque la lettera qui si parla di una strada del creatore su di lui con la spada, nel senso che questa forza poderosa comunque sottostà al Dio vivente. Prima strofa, seconda strofa. Adesso l'ippopotamo considerato nel suo contesto e nel suo modo di comportarsi quando gli eventi della nostra storia umana, là dove siamo coinvolti tutti insieme e ciascuno di noi alle prese con le sue particolari vicissitudini, quando gli eventi incalzano, provocano un risentimento, gli eventi che ci mettono in discussione e che ci costringono a sperimentare nella nostra condizione umana l'impatto con situazioni avverse che non mancano mai. E allora i monti gli offrono i loro prodotti all'ippopotamo e tutte le bestie della campagna vi si trastullano. Già, vedete, lo dicevo a modo mio poco fa, una creatura sorniona, sonnolenta, c'è un uccellino che va ad appollaiarsi addirittura sulla testa dell'ippopotamo, tutte le piante di loto, sotto le piante di loto si sdraia, vedete, sta immerso nell'acqua, spunta solo la narice, respira, ed ecco la vegetazione splendida che avvolge la sua presenza, che peraltro è nascosta sotto la superficie dell'acqua, c'è qualche animaletto che scherza con lui. Sul folto del canneto e della palude lo ricoprono d'ombra i loti selvatici, lo circondano i salci del torrente, ed ecco si gonfi pure il fiume, è il tempo dell'alluvione, si gonfi pure il fiume, e vedete, si trova tanto a suo agio nell'acqua. Ricordavo poco fa l'acqua del mare, l'acqua che minaccia, l'acqua che è rischio di alluvione, l'acqua che è strumento di quella energia che vorrebbe sempre minacciare la terra, che vorrebbe sempre soverchiare, eppure domata la regola della dolcezza, come leggevamo precedentemente. E qui è un fatto da considerare con attenzione. Questo essere è perfettamente a suo agio nell'acqua, ci sta dentro con particolare soddisfazione, anzi con sembra la testimonianza di una integrazione armoniosa più che mai con l'ambiente, è perfettamente al suo posto, sembra, ed ecco è arrivato il tempo della piena, si gonfi pure il fiume ed egli non teme, già, non trema neanche. È possibile che mentre tutto il contesto adesso è sconvolto, l'ippopotamo sta sempre perfettamente a suo agio, al suo posto, galleggia anche galleggia, per dir così, galleggia anche là dove la piena del fiume travolge ogni altra resistenza. Non trema l'ippopotamo, è calmo, anche se il Giordano gli salisse fino alla bocca. Già, vedete, questa per il nostro libro è la voce del Signore che sta spiegando a Giobbe come lui discerne il male e come lui lo individua, come lui chiama Giobbe a rendersi conto del maligno che è qui attraverso la figura dell'ippopotamo, identificato come la creatura perversa che sta sempre al suo posto, è sempre perfettamente integrato, ma nel contesto delle calamità, nel contesto delle epidemie, nel contesto degli eventi penosi a cui la nostra esistenza umana va incontro e di cui ciascuno di noi porta poco o tanto una responsabilità, e lui è calmo, anche se il Giordano gli salisse fino alla bocca. Però dice: chi potrà afferrarlo per gli occhi, prenderlo con lacci e forargli le narici? Prova ad addomesticarlo, prova ad affrontarlo e ti accorgerai di come questa mitezza bovina è falsa, è infida, quella mansuetudine inaffidabile di un essere che non patisce mai per tutto quello che nel mondo e nell'esperienza umana è motivo di disagio, di calamità, di sofferenza, di tribolazione. Non patisce mai la minaccia acquatica, che è la minaccia per antonomasia in questo contesto dove il linguaggio simbolico è eloquentissimo, e dice lui non patisce mai, ne approfitta sempre, trova sempre il modo per approfittare delle situazioni penose in modo tale da instaurare il potere invadente della sua presenza. Dove vedete Giobbe poneva una questione, e ha il motivo comprensibile per esprimersi così: ma perché mi è capitato questo? E nella risposta il Signore sta dicendo: guarda, che quello che è importante discernere da parte tua o di chiunque altro è che nel contesto in cui ti è capitato questo c'è qualcuno che vuole approfittarne. Questo, vedete, è il modo di rispondere che sposta l'attenzione. C'è qualcuno che vuole approfittarne. E c'è qualcuno che vuol fare di questa pena, di questa fatica tua, di questa amarezza tua, di questa sconfitta tua, di questo problema tuo a cui tu non sai trovare la soluzione, c'è qualcuno che vuole approfittarne per dartene una soluzione che è confacente a quella che apparentemente sembra il valore della sua mansuetudine, in realtà è il valore della sua menzogna. Una mansuetudine menzognera. Risposta da parte del Signore: attento all'ippopotamo. Noi diremo: però intanto il povero Giobbe sta crepando. E il Signore gli dice: guarda, che lì dove tu stai crepando è la mia presenza che ti viene incontro, ma in quel contesto in cui tu stai crepando non ti confondere, renditi conto che c'è l'ippopotamo che è perfettamente a suo agio, trasforma quella che è la calamità di cui tu patisci, il dramma, nel suo modo di occupare lo spazio e invadere i tuoi pensieri, le tue preoccupazioni, i tuoi desideri, i tuoi conflitti interiori. Si insedi a lui. Tu prova ad afferrarlo per gli occhi, figuriamoci l'ippopotamo, prenderlo con i lacci di foragli nelle narici come un toro. No, non è un toro, è l'ippopotamo. Si presenta con delle garanzie, quasi garanzie di stabilità, di sicurezza, di compostezza. Si presenta così, si presenta come colui che nei tuoi guai ti offre la sua solidarietà, la sua complicità, la sua vicinanza, la sua capacità di comprenderti. Ti sta imbrogliando, ti sta ingannando, perché il superamento del tuo problema nel dramma che ti sconvolge non sta nel trovare un ippopotamo che galleggia, ma sta nel accorgerti finalmente che sei creatura amata da Dio. Ed è proprio lui, il Dio vivente, come adesso spiega Giobbe, è proprio lui che riduce l'ippopotamo alle misure che gli sono proprie, alle misure di una creatura, e di una creatura che deve essere sconfitta. Il male, nella intenzione di Dio, non è un'entità da gestire secondo i criteri della volontà umana che esercita sempre strumenti di potere a proprio vantaggio o comunque per imputare colpe e condannare di conseguenza le colpe denunciate. Ma il male deve essere sconfitto. E adesso, dal versetto 23, no 25, leggo male, si arriva al capitolo 41 fino al versetto 26 del capitolo 41, poi c'è ancora il seguito e rapidamente ci arriveremo. Adesso è il Leviatano, il coccodrillo. Qui le strofe sono sei. Leviatano, il coccodrillo, è l'altra figura che è qui utilizzata per spiegare a Giobbe come il maligno si manifesta e come il maligno deve essere riconosciuto e deve essere denunciato, e di come il maligno tenta di approfittare quelle situazioni dolorose che Giobbe o chi per lui sta affrontando. Prima strofa, dal versetto 25 arriviamo al versetto 30. Poi tu pescare il Leviatano, eccolo qui, il coccodrillo, con l'amo, tenere ferma la sua lingua con una corda. Già, prima strofa, è impossibile dominarlo. Perché? E come fai a pescarlo con l'amo? Fermare la sua lingua con una corda, ficcargli un giunco nelle narici, forargli la mascella con un uncino? Ti farà forse molte suppliche, ti rivolgerà dolci parole, quelle che sono le normali modalità per dominare altri esseri e esseri acquatici, i pesci per esempio, no? che vengono pescati e poi utilizzati per l'alimentazione o addirittura venduti al mercato, ma ti rivolgerà forse dolci parole, stipulerà forse con te un'alleanza perché tu lo prenda come servo per sempre, puoi ingaggiarlo al tuo servizio, puoi addomesticarlo, il Leviatan, scherzerai con lui come con un passero, legandolo per le tue fanciulle, come l'uccellino che pesca l'oroscopo per le fanciulle che chiedono informazioni alla zingarella che fa questo mestiere, e lo metteranno in vendita alle compagnie di pesca, potrai farne uso per le attività commerciali, può servire al tuo diletto il Leviatan, il gioco, lo spettacolo, il passeggio, lo metteranno in vendita, se lo divideranno i commercianti, e tutto questo non fa altro che rilanciare una serie di domande retoriche che alludono a tentativi che peraltro sono stati già messi in atto. Già c'è stata una sperimentazione a questo riguardo, e già tu hai sperimentato come questi tentativi sono inutili e vengono praticati inutilmente, perché è inconvertibile. È inconvertibile. Prova a pescarlo, prova ad agguantarlo, prova a mettergli il guinzaglio, prova. Hai già provato. Abbiamo già provato. L'impossibilità di dominarlo? Tu non sei bravo. Seconda strofa. Adesso, se non dominarlo, il tentativo di instaurare con il Leviatan una relazione pacifica, di complicità. E dice: crivellerai di dargli la sua pelle, già, prova. Con la fiocina alla sua testa, metti su di lui la mano, al ricordo della lotta non riproverai. Ecco, la tua speranza è fallita, a solo vederlo uno stramazza, nessuno è tanto audace da osare eccitarlo, e chi mai potrà star saldo di fronte a lui? Chi mai lo ha assalito e si è salvato? Nessuno sotto tutto il cielo. Non tacerò la forza delle sue membra, in fatto di forza non appare. Notate che qui, più che forza, c'è un problema di produzione, comunque mi sembra importante cogliere qui, siamo alla fine della strofa, la bellezza. E il Leviatan esercita un fascino, che attrae, e attrae in maniera che lì per lì sembra irresistibile. E d'altra parte le migliori speranze sono mortificate, e questa delusione diventa la premessa che favorisce proprio l'atteggiamento di come dire disponibilità ad arrendersi dinanzi a una bellezza così incantevole. C'è una vera e propria forma di ipnosi, di imbambolamento. D'altra parte il Signore dice a Giove: vedi che a questo riguardo gli esperimenti sono stati attivati, già hai avuto modo di raccogliere tante prove con conseguenze dannose. Però ecco questo richiamo da parte di quella presenza che non è disponibile a relazioni pacifiche che tu vorresti ricondurre al programma che ti sta a cuore nella gestione della tua vita, e corrispondentemente questa inconvertibilità del Leviatan fa sì che egli trasmetta una potenza attrattiva. Affascina. In fatto di bellezza non ha pari, dice il versetto 4. Terza strofa. Allora arriviamo al versetto 9. Eccolo, è il coccodrillo. E chi gli ha mai aperto sul davanti il manto di pelle? Una corazza impenetrabile. E nella sua doppia corazza chi può penetrare? Le porte della sua bocca chi mai ha aperto? Intorno ai suoi denti è il terrore, il suo dorso è a lamine di scudi, saldato e costretto sul gelo, l'una con l'altra si toccano, sì che aria tra di esse non passa. Ognuna aderisce alla vicina, sono compatte e non possono separarsi. Vedete, è una corazza che è composta di piastre e giunture, tenuta stagna. E questa è un'immagine del maligno che qui viene messa fortemente in risalto, un essere che rifiuta ogni influsso dall'esterno. E d'altra parte, vedete, è così compatto in questa sua presenza corazzata, per cui non c'è comunicazione. È un essere senza comunione, è inabile alla comunione per come è corazzato nel suo modo di essere, intrinsecamente identificato con la sua autosufficienza soggettiva. È proprio la figura emblematica di quella soggettività della creatura che fa di se stessa un'entità assoluta, senza comunione. Non c'è possibilità di penetrare dall'esterno dentro a quella corazza. E ancora adesso la quarta strofa, dal versetto 10 arriviamo al versetto 15, il suo starnuto irradia luce. Adesso che cosa proviene? Dal suo interno. Dall'esterno, impenetrabile. Dal suo interno provengono emanazioni di luce. Dice qui, uno starnuto. I suoi occhi sono come le palpebre dell'aurora. Già. Dalla sua bocca partono vampate, sprizzano scintille di fuoco, luce, più esattamente vedete sbuffi di calore, un calore infocato, e insieme il fumo, e dunque un'esalazione che, mentre produce luce e calore, in realtà avvolge la presenza del Leviatano con una nuvola caliginosa, e dunque paradossalmente è una produzione di luce che diventa una barriera opaca, un velo fumoso, un impedimento dall'interno. Vampate, scintille di fuoco, dalle sue narici esce fumo come da caldaia che bolle sul fuoco, il suo fiato incendia carboni e dalla bocca escono fiamme, nel suo collo risiede la forza, innanzi a lui corre la paura, le giogaie della sua carne sono ben compatte, sono ben salde, su di lui non si muovono. E vedete, questa emanazione di luce, che poi in realtà è emanazione di fumo, che dimostra come dall'interno lui agisce in maniera tale da impedire la relazione. E d'altra parte è un tentativo di attrarre a sé, di assorbire, come leggevamo nelle strofe precedenti. E vedete che qui questo fremito di violenza che proviene dall'interno del Leviatano è mirato a provocare la paura. Innanzi a lui corre la paura, dice il versetto 14, e è il suo modo di ricercare la complicità umana, perché ne ha bisogno, perché in questo suo arroccamento poderoso, in una identità che è autoreferenziale in misura assoluta e non ammette comunicazione, dall'interno lui sviluppa dei tentativi di coinvolgimento che dimostrano come abbia bisogno della complicità umana. Ne ha bisogno. Ha bisogno che è strumento per offrirgli questa complicità, qui segnalato in primo luogo, è proprio la paura che provoca, avvolge con il fumo. C'è stato prima quel discorso circa il fascino che la sua bellezza, ma è un fatto transitorio, qui adesso invece diventa un'operazione sistematica, un tentativo proprio programmatico di inglobamento, di assorbimento, di coinvolgimento. Ha bisogno della complicità da parte della nostra realtà di creature umane, la paura. E quindi adesso, quinta strofa, dal versetto 16 al versetto 21, in lui una intenzionalità, vedete qui diventa il suo cuore, un'intenzionalità perversa. Adesso è il Signore che spiega a Giobbe, il Signore può fare tutto questo, può spiegare come stanno le cose, è proprio lui il Signore che spiega a Giobbe, vedi che il suo cuore è duro come pietra in quella creatura. Ribelli, in quella creatura decaduta, in quella creatura cerca di invadere minacciosamente la scena del mondo e cerca di deviare la storia dell'umanità attraendo a sé attraverso tutte le arti di affascinamento che sa produrre le arti che suscitano sgomento e paura nelle coscienze degli uomini, e vuole realizzare un'intenzione perversa, un cuore duro come pietra, una crudeltà spietata, il suo cuore duro come pietra. E vedete, esattamente qui l'obiettivo che il Signore sconfigge. Il Signore è all'opera non semplicemente per accontentare Giobbe, ma per inserire Giobbe nella dimostrazione della sua vittoria in rapporto al cuore duro come pietra del Leviatano, duro come la pietra inferiore della macina. Quando si alza si spaventano i forti, è un modo di presentarsi che ingenera debolezza anche nei forti. Si spaventano i forti e per il terrore restano smarriti i forti. La spada che lo raggiunge non vi si infigge, né lancia, né freccia, né giavellotto, stima il ferro come paglia, il bronzo come legno tarlato, non lo mette in fuga la freccia, in pula si cambiano per lui le pietre della fionda, come stoppia stima una mazza e si fa beffe del vibrare dell'asta. Anche il ricorso alle armi provoca una reazione di paralisi in coloro che a quelle armi si sono affidate, proprio perché quelle armi sono inefficaci. E il tentativo di combattere il male usando armi umane, armi prodotte dagli uomini, armi inventate dagli uomini, è un tentativo inefficace, che diventa favorevole all'impresa del maligno che vuole approfittare e cerca tutte le occasioni per approfittare della delusione, della amarezza, della sconfitta, dell'esperienza di quanto siano inefficaci le armi prodotte dagli uomini, l'iniziativa umana per esercitare il suo potere. E d'altra parte, vedete, quel cuore duro è esattamente l'intenzione che si oppone alla iniziativa del creatore. E nella creatura umana, nella libertà della creatura umana, laddove il creatore attende una risposta d'amore, nella libertà della creatura umana il rifiuto. Questo è il nucleo originario del male, è il nucleo del peccato, è il nucleo del dramma, è il principio di tutto quel che nell'esperienza umana è motivo di dolore fino alla morte. Ed è su questo terreno che il Signore interviene, ed è di questo male che il Signore scardina il potere, perché l'iniziativa d'amore che sta all'origine di tutto è più forte del male. Vedete, non è quel sovrano che rimane nella sua altezza celeste e che dalla sua altezza osserva come si arrabattano gli uomini e le creature di questo mondo alle prese con le loro vicissitudini, i loro conflitti, le loro contraddizioni, e qualcuno ha ragione, qualcuno ha torto, qualcuno ce la fa, qualcuno resta per la strada, e qualcuno si salva, qualcuno si perde. È lui che è questo è il mistero per eccellenza, il segreto di Dio, la santità custodita da sempre nell'intimo della vita, una volontà d'amore che è più forte, una volontà d'amore che sconfigge, una volontà d'amore che rompe capacità, quella logica, quella prepotenza inquinante che vuole ridurre l'opera di Dio all'evidenza del fallimento. È proprio là dove il maligno si è introdotto, ecco che è la libertà umana ha offerto la propria complicità, è la complicità, è dunque una responsabilità diffusa che ci riguarda tutti, ma è proprio là dove l'amore di Dio è stato rifiutato che l'amore di Dio vince. L'amore di Dio vince proprio là dove è stato rifiutato, è proprio là dove è stato aggredito e misconosciuto. L'amore di Dio si è dimostrato portatore di una fecondità che è in grado di trasformare il disastro, l'inquinamento, tutto lo strascico di dolore che la storia umana si porta presso fino alla morte degli uomini, tutti noi, trasformare questo immenso travaglio, per l'appunto travaglio, in un principio di fecondità nuova, che corrisponde all'intenzione d'amore di Dio. Non è che il mondo lascia, che il Dio vivente lascia il mondo in preda al male, o sta ad osservare come gli uomini riescono a gestire le cose. È lui che se ne è fatto carico, è lui che spiega Giobbe. Qui c'è una settima strofa adesso, dal versetto 22 al di sotto, a cocci acuti, vedete le zampe, e striscia come erpice su molle terreno quando è a terra, e poi fa ribollire come pentola il gorgo, fa del mare come un vaso di unguenti, dietro a sé produce una scia bianca e l'abisso appare canuto, le zampe, la coda di un essere anfibio. Questo è un elemento che aggiunge una nota di particolare drammaticità al Leviatano, che si muove sul terreno, ma ha la capacità di ferire la terra per come muove le zampe, e poi la capacità di inquinare il mare, e riduce la terra a melma fangosa, il mare a un letamaio fumigante. E questo suo dominio, adesso dice nessuno sulla terra, qui invece di terra mettete polvere, c'è scritto polvere, nessuno nella polvere pari a lui. Già, il suo dominio è rivolto alle creature fatte di polvere, ma lui stesso, il Leviatano, è creatura polvere, dalla polvere della terra. Nessuno come lui è fatto per non avere paura, lo teme ogni essere più altero, egli è il re su tutte le fiere più superbe. Già, vedete che sudditi del Leviatano sono gli orgogliosi, i più superbi sono i suoi complici, ed è quella creatura ribelle che come tale è vinta da Dio. Polvere. È Dio che domina il male, non perché come giudice decide chi si è comportato bene o chi si è comportato invece malamente, ma perché è lui che domina il male con la sua gratuita volontà d'amore. Vedete che questo versetto qui, nel versetto 24, fa da epitafio a quel grande romanzo, che è un romanzo dotato di una potenza teologica straordinaria, che è Moby Dick, la balena bianca, la balena, ecco, il mostro marino, dietro a sé produce una bianca scia e l'abisso appare canuto. È sconfitto, ed è sconfitto perché l'amore di Dio non è prerogativa dello spettatore, ma è l'amore che si è rivelato a noi, in quanto è lui stesso il Dio vivente che si è presentato, che si è introdotto, che si è fatto carico e che ha preso contatto con la realtà della creazione e la storia umana, e ha fatto del dramma che ci riguarda tutti, che siamo alle prese con le conseguenze della nostra mancata corrispondenza all'amore di Dio fino alla morte, ed ecco, ancora ci è venuto incontro e ancora ha dimostrato come la sua volontà d'amore sia più forte della morte e del maligno che di questa morte vorrebbe fare, la dimostrazione della sua sovranità vittoriosa, ed è sconfitto. E allora qui rapidamente arriviamo in fondo, perché poi dobbiamo andare a messa. Capitolo 42. Allora Giobbe rispose al Signore e disse, ecco, risponde all'interrogazione: comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te. Vedete, comprendo che tu puoi, che il male è dominato da te e che la tua pedagogia è magistrale per me. Chi è colui qui, bisogna mettere le virgolette in versetto 3, era la domanda posta dal Signore a Giobbe: ma chi è colui che senza avere scienza ha oscurato il mio consiglio, che mette in ombra la complessità del disegno, la totalità del disegno? Giobbe alle prese col suo problema, ma il problema si inserisce in una descrizione amplissima e universale, completa, di come tutto nella creazione obbedisce all'iniziativa fedele del creatore, tutto rientra all'interno di una storia d'amore. E quindi versetto 4, ecco qui, leggo, ascoltami e io parlerò. No, ho saltato un mezzo versetto. Ho esposto dunque senza discernimento, è Giobbe che sta confessando questo. Ho esposto dunque senza discernimento cose troppo superiori a me che io non comprendo. Giobbe comprende di non comprendere, e comprende di non comprendere come il Signore è protagonista della creazione ed è protagonista di quell'opera redentiva che riduce anche il male in obbedienza, in modo tale da fare di questa nostra vicenda così compromessa e così inquinata e così segnata dai dolori fino alla morte, questa nostra vicenda è trasformata dall'interno come occasione propizia per ritornare alla sorgente della vita. È un cammino di conversione. E dice: io comprendo di non comprendere, però di nuovo qui le virgolette, versetto 4: ascoltami e io parlerò, io ti interrogerò, tu istruiscimi, erano le parole con cui il Signore si era rivolto a Giobbe. E quindi io ti conoscevo per sentito dire, dice Giobbe. L'esperienza di Dio nella teoria, l'incontro con Dio nel contatto con il mistero vivo. Ora i miei occhi ti vedono, il mistero vivo, la gratuità dell'amore di Dio, quella gratuità che parla a noi con il linguaggio del crocifisso. Colui che si è fatto carico del male del mondo è colui che ha fatto di quella sua dimostrazione d'amore, il principio di quel cammino che ci restituisce la dignità gloriosa di creature che rispondono alla iniziativa di Dio. Ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono, perciò mi ricredo e ne provo pentimento sopra polvere e cenere. E adesso, qualche momento, e veniamo rapidamente a capo di tutto, ritornando al racconto in prosa. Avevamo cominciato nei primi due capitoli leggendo il testo antico di questo racconto, che adesso, vedete, chiude lo sviluppo e la redazione integrale del nostro libro. Leggo senza molti commenti, non ce n'è bisogno. Dopo che il Signore aveva rivolto queste parole a Giobbe, disse il Signore a Elifaz, il Temanita: la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Dunque c'è un'approvazione per Giobbe. Questo titolo, mio servo, compare 4 volte adesso. Il Signore si compiace della sua creatura, si compiace di Giobbe, e adesso raccomanda ai tre amici di rivolgersi a lui, a Giobbe. Prendete dunque 7 vitelli, 7 montoni, andate dal mio servo Giobbe e offriteli in olocausto per voi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi, affinché io, per riguardo a lui, non punisca la vostra stoltezza, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Il mio servo Giobbe. Dunque, rivolgetevi a lui. E Giobbe è un uomo di preghiera, e Giobbe, in quanto uomo di preghiera, si rende responsabile della sorte altrui. I tre amici che hanno detto cose offensive nei miei confronti, dice il Signore, ma Giobbe intercede per voi. Giobbe è una delle grandi figure di intercessori che compaiono nella storia della salvezza. E quindi Elifaz, il Temanita, Bildad, il Sukita, Zofar, il Naamatita andarono e fecero come loro aveva detto il Signore, e il Signore ebbe riguardo di Giobbe. E qui dice alla lettera che il Signore sollevò il volto di Giobbe, e i tre si sono affidati all'intercessione di Giobbe, e d'altra parte proprio attraverso il dramma del suo dolore che Giobbe diventa sacramento della vicinanza di Dio per tutti gli uomini e per quegli uomini che bestemmiano. Giobbe nel suo dolore è sacramento dell'amore di Dio, che si introduce nella storia umana in modo tale da offrire strade di riconciliazione e di vita per tutti i bestemmiatori. Di seguito, adesso, versetto 10. Dio ristabilì Giobbe nello stato di prima. Vedete che il racconto in prosa, che è l'espressione più antica di questa ricerca sapienziale, qui le cose si sistemano in maniera sorprendente, miracolosa diremmo noi, ma interessante comunque la scena che adesso stiamo contemplando. Perché Dio, dice qui, ristabilì Giobbe nello stato di prima. Cosa vuol dire? Avendo pregato per i suoi amici, dunque riguarda Giobbe, riguarda il suo modo di essere passato attraverso il dolore dentro a una storia dove il dolore è il tramite di una rivelazione d'amore, è il tramite di un incontro con la presenza di colui che è vittorioso nell'amore. E quindi Giobbe accrebbe del doppio, no, veramente il soggetto è il Signore accrebbe del doppio quanto Giobbe aveva posseduto, dunque doppio. Nella legge mosaica, Esodo capitolo 22, la restituzione del doppio è prevista in caso di un furto, quindi è come se Giobbe fosse stato derubato e il compenso è il doppio, e quindi il doppio per quanto Giobbe aveva posseduto. Tutti i suoi fratelli, le due sorelle, i suoi conoscenti di prima vennero a trovarlo, mangiarono pane in casa sua, lo commiserarono e consolarono tutto il male che il Signore aveva mandato su di lui e gli regalarono ognuno una piastra e un anello d'oro. Dunque, la solidarietà, la congratulazione da parte dei suoi parenti, una soddisfazione morale che è così significativa per Giobbe, ma in più il raddoppio dei beni materiali. Stavo leggendo perché il Signore benedisse la nuova condizione di Giobbe, benedizione, che non significa giocare con un lieto fine, benedizione che annuncia per Giobbe la maturità di chi si affaccia su un orizzonte completo, laddove la vittoria di Dio è proclamata, la vittoria del suo amore per le creature e per le creature che sono coinvolte, partecipi, vittime, responsabili del male nel mondo. E allora il Signore benedisse la nuova condizione di Giobbe più della prima, ed egli possedette, ecco il doppio, 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi, 1.000 asine, ebbe anche 7 figli e 3 figlie. E qui particolare interessante, su cui subito ritorno, intanto concludiamo. A una delle tre figlie mise nome Colomba, alla seconda Cassia, alla terza Fiala di Stibio, Zucca. E in tutta la terra non si trovarono donne così belle come le figlie di Giobbe. Il loro padre le mise a parte dell'eredità, insieme con loro l'eredità è solo per i maschi, invece qui anche per le donne, e anche questo è un fatto interessante. E vedete il doppio, i buoi, i cammelli, le pecore, il doppio, ma i figli e le figlie sono ancora 10, dovrebbero essere 20. Perché sono 10? Il fatto è, vedete, che un figlio perduto non si sostituisce nemmeno con due figli. Sono 7 figli e 3 figlie, 10, perché adesso sono questi, più i 10 perduti e ritrovati. Il doppio. I 10 perduti e ritrovati. È l'amore di Dio che vince la morte. E dopo tutto questo, Giobbe visse ancora 140 anni, vide figli e nipoti, 4 generazioni. Poi Giobbe morì, vecchio e sazio di giorni. Notate che nella traduzione in greco, lo dice la nota nella Bibbia di Gerusalemme, io ho qui sotto gli occhi il testo, nella traduzione in greco c'è un'aggiunta che è segno proprio di come questo libro è stato letto dagli antichi traduttori, quindi in greco siamo... traduzione in greco risale all'epoca ancora antico testamentaria, e sta scritto che egli, Giobbe, risorgerà di nuovo insieme a coloro che il Signore resuscita. È la vittoria di Dio e del suo amore sopra la morte, sopra il male del mondo e il peccato degli uomini e la complicità con cui il cuore umano offende e rifiuta il dono della libertà ricevuta da Dio, la vocazione alla vita tradita per prestare ossequio a un progetto di dominio di presunto potere sul mondo che in realtà è un progetto infernale, demoniaco, diabolico. Ebbene, il cuore duro è sconfitto, l'avversario è ridotto in obbedienza, il male del mondo è penetrato da quella rivelazione dell'amore di Dio che fa del grande fallimento il volto di quella parola creatrice che è inesauribile rivelazione per noi dell'amore da cui proveniamo e a cui ritorniamo. Quel volto è il crocifisso glorificato che si è fatto chiamare per nome da tutti i malfattori della terra. Insomma, più o meno, ce l'avete fatta? Allora, adesso ci fermiamo. Avete libertà di parola. Dunque, dai, insomma, pazienza. Poi vedete che adesso abbiamo messo. Ma l'ombrello di qualcuno forse quando ha piovuto, ma... va bene. Mi raccomando, pulizie. Bisogna purificare il mondo. L'ippopotamo.
Questi a trascriverli ci passano un'estate intera, eh? Che dici?